Radio Vaticana Italia.
I dolori del giovane Werther di Wolfgang Goethe. Letto da Rosario Tronolone. Terza puntata.
Luglio. Che bambini siamo. Quanto possiamo essere avidi di un semplice sguardo. Che bambini siamo. Eravamo andati a Balheim. Le signorine erano venute in carrozza e durante la passeggiata credetti di scorgere negli occhi neri di Lotte. Sono un pazzo, perdonami, ma dovresti vederli quegli occhi. Per farla breve, poiché le palpebre mi si chiudono dal sonno, le signorine salirono in carrozza e noi stavamo tutti intorno, Selstad, Odran e io. Attraverso il finestrino esse chiacchieravano con quei tipi, che certo erano piuttosto frivoli e fatui. Io cercai gli occhi di Lotte. Andavano dall'uno all'altro, ma su di me, che solo per lei me ne stavo lì rassegnato, non si posavano mai. Il mio cuore le disse addio mille volte e lei non mi vedeva. Quando la carrozza partì avevo le lacrime agli occhi. La seguii con lo sguardo e vidi l'acconciatura di Lotte sporgere dal finestrino e vidi lei voltarsi a guardare me. Ah, mio caro, in questa incertezza io sono sospeso. Questo è il mio conforto. Forse si è guardata intorno per me. Forse. Buonanotte. Oh, che bambino sono. ...26 luglio... Già molte volte mi sono prefisso di non vederla così spesso, ma chi potrebbe tener fede ad un simile proposito? Ogni giorno cedo alla tentazione e mi riprometto solennemente: domani non ci andrò. E quando viene l'indomani, trovo di nuovo un motivo imprescindibile e quasi senza rendermene conto sono da lei. O perché la sera prima lei ha detto: verrà domani? E allora chi potrebbe non andare? Oppure perché mi affida un'ambasciata e mi sembra cortese portarle di persona la risposta. Oppure la giornata è davvero troppo bella e vado a Valheim e quando vi giungo sono solo una mezz'ora da lei. Sono troppo vicino alla sua atmosfera e eccomi là. Mia nonna sapeva una fiaba su una montagna magnetica. Alle navi che le si avvicinavano troppo venivano sottratte di colpo tutte le parti di metallo, i chiodi volavano verso la montagna e gli sventurati naviganti naufragavano fra le assi che crollavano l'una sull'altra. ...30 luglio... Albert è arrivato. Io me ne andrò. Anche se fosse il migliore e il più nobile degli uomini. Anche se fossi disposto a considerarmi inferiore a lui sotto tutti gli aspetti. Mi sarebbe insopportabile vedermelo davanti agli occhi in possesso di tante perfezioni. Insomma, Wilhelm, il fidanzato è qui. Una brava, cara persona con la quale bisogna comportarsi bene. Per fortuna non c'ero quando lei l'accolse. Mi avrebbe spezzato il cuore. E per giunta è così onesto. In nome del rispetto che dimostra a quella fanciulla, io devo amarlo. Lui mi vuol bene. Più per opera di Lotte, immagino, che per un suo sentimento spontaneo. In ogni caso, non posso negare ad Albert la mia stima. Il suo contegno tranquillo contrasta in modo nettissimo con quell'inquietudine del mio carattere che non riesco a nascondere. È molto affettuoso ed è consapevole di quale tesoro abbia in Lotte. Sembra assai poco soggetto al malumore, e tu sai che quest'ultimo è per me il più detestabile fra tutti i peccati dell'uomo. Mi considera una persona intelligente, e la mia devozione verso Lotte, la gioia intensa che provo ad ogni suo gesto, accrescono il suo trionfo, gliela fanno amare ancora di più. Ma comunque lui la pensi, la mia gioia di stare accanto a Lotte è perduta. Devo definirla follia, oppure cecità? Ma che servono i nomi? I fatti parlano da soli. Io sapevo tutto ciò che so ora, anche prima dell'arrivo di Albert. Sapevo di non poter avanzare alcuna pretesa su di lei. E infatti non ne avanzavo. E ora eccomi qui. Un pagliaccio. Una caricatura d'uomo che sgrana gli occhi perché l'altro arriva davvero e gli porta via la ragazza. Io stringo i denti e schernisco la mia sventura e schernirei due volte tanto, tre volte tanto, chi mi dicesse che devo rassegnarmi perché ormai non c'è niente da fare. Levatemi di torno questi fantocci. Vago per i boschi e quando arrivo a casa di Lotte e Albert le siede accanto in giardino sotto le fronde e io non riesco più a dominarmi, allora mi scateno a fare il buffone e incomincio con gli scherzi, con i discorsi ingarbugliati. La prego, per l'amor di Dio, mi ha detto oggi Lotte. Niente più scene come quella di ieri sera. Lei è terribile quando è così allegro. Detto fra noi, io me ne resto appostato in attesa che lui abbia qualche impegno altrove e corro là. E sto sempre bene quando la trovo sola. 8 agosto. Ti prego di credermi, Wilhelm, non mi riferivo certo a te quando dicevo insopportabili quelle persone che pretendono da noi la rassegnazione di fronte ad un destino a cui non si è in grado di rimediare. Davvero, non mi è venuto in mente che tu potessi essere d'un'opinione simile. E in fondo hai ragione. Ma considera solo una cosa, caro amico. Il mondo procede assai di rado in base agli out-out. Sentimenti e azioni hanno sfumature così molteplici come le forme intermedie fra naso aquilino e quello camuso. Perciò non devi avertene a male se ti do ragione su tutti i punti e ciò nonostante tento di intrufolarmi tra l'uno e l'altro out. O, dici tu, hai qualche speranza su Lotte, oppure non ne hai. Bene, nel primo caso insegui quella speranza, persegui l'adempimento dei tuoi desideri. Nel secondo caso, fatti coraggio e cerca di sbarazzarti di questo sentimento sfortunato, destinato a consumare ogni tua forza. Carissimo, tutto ciò è ben detto, e presto detto. Dall'infelice la cui vita si spegnesse gradualmente, inarrestabilmente, corrosa da una subdola malattia, pretenderesti forse che mettesse subito fine ai tormenti con un bel colpo di pugnale? E il male, consumandogli le forze, non gli toglie insieme il coraggio di liberarsene? È vero, potresti rispondere con un paragone analogo. Chi non preferirebbe farsi amputare un braccio, piuttosto che rischiare la vita per una vile esitazione? Non saprei. E poi non voglio litigare a suon di paragoni. Basta così. Sì, Wilhelm. Ho spesso simili momenti di coraggio vigoroso, liberatore. E in quei momenti, se solo sapessi dove, me ne andrei volentieri. La sera dello stesso giorno. Oggi mi è capitato di nuovo fra le mani il mio diario, che da qualche tempo trascuravo. E mi sono stupito osservando come io mi sia messo in questa situazione del tutto deliberatamente, passo dopo passo, come io abbia sempre veduto la mia condizione con assoluta chiarezza, eppure abbia agito allo stesso modo d'un bambino, e come anche adesso io veda tutto con assoluta chiarezza, eppure non vi sia ancora il minimo segno di miglioramento. 10 agosto. Potrei condurre la vita più bella e più felice, se non fossi un pazzo. Non è facile vedere riunite per rallegrare l'anima di una persona circostanze così favorevoli come quelle in cui ora mi trovo. Purtroppo non c'è dubbio che il nostro cuore sia l'unico artefice della propria felicità. Fare ormai parte di quell'adorabile famiglia, essere amato dai vecchi come un figlio, dai bambini come un padre, e da Lotte. E poi il buon Albert, che non turba la mia felicità con capricciose scortesie, che mi circonda d'una affettuosa amicizia, e che secondo Lotte mi ha più caro di chiunque altro al mondo. Oh, Wilhelm, mi è un piacere ascoltarci quando passeggiando discorriamo tra noi di Lotte. Sulla terra non è mai stato inventato nulla di più ridicolo di questo nostro rapporto, e tuttavia, se ci penso, mi vengono spesso le lacrime agli occhi. Io gli cammino accanto e colgo fiori lungo la strada. Li dispongo accuratamente in un mazzo e li getto nel fiume che scorre lì vicino. Li seguo con lo sguardo, mentre scendono verso valle, galleggiando leggeri. Non so se ti ho già scritto che Albert resterà qui e riceverà una carica con un buon reddito dalla corte, dove è molto ben voluto. Quanto a precisione e solerzia nel condurre gli affari, ho visto pochi che reggessero il confronto con lui. 18 agosto. Doveva proprio essere così. Che quanto rende l'uomo beato divenga poi la fonte della sua infelicità. Il pieno, caldo sentimento con cui il mio cuore si rivolgeva alla natura vivente, quel sentimento che mi inondava d'una gioia così grande, che faceva del mondo intorno a me un paradiso, si è mutato ora in un insopportabile aguzzino, in uno spirito persecutore che mi dà la caccia dappertutto. Prima, quando dalla rupe sorvolavo con lo sguardo la fertile vallata di là dal fiume, sino a quella collina, e intorno a me vedevo tutto un germogliare, uno sgorgare. Quando vedevo quel monte rivestito di alti e folti alberi, quelle valli dalle molteplici sinuosità, ombreggiate dai boschi più ameni, e il fiume scorreva dolce fra i canneti sussurranti, e rifletteva le belle nuvole che la brezza lieve della sera cullava lassù nel cielo. Quando poi intorno a me gli uccelli animavano la foresta e miriadi di moscerini danzavano audaci negli ultimi rossi raggi del sole, il cui ultimo, esitante sguardo attirava fuori dall'erba i maggiolini ronzanti. E il frullio e il tremestio mi inducevano a osservare il terreno, mi svelavano l'intima, fervida, sacra vita della natura. Come allora accoglievo tutto ciò nel cuore commosso, sentendomi simile ad un dio in quella pienezza traboccante. E le meravigliose forme del mondo infinito si muovevano nella mia anima, vivificandola tutta. Montagne immense mi circondavano, abissi mi si aprivano dinanzi e i torrenti precipitavano, i fiumi scorrevano sotto di me e monte e foresta ne risonavano. Io le vedevo agire e creare, tutte le forze imperscrutabili, intrecciandosi l'una con l'altra nelle profondità della terra. Ed ecco, sopra la terra e sotto il cielo, brulicano le specie molteplici delle creature. Tutto, tutto popolato di mille forme. E poi gli uomini, che si rifugiano insieme nelle casupole e si fabbricano il nido e dominano nella loro immaginazione sul vasto mondo. Povero pazzo, che stimi tutto così basso solo perché tu stesso sei così piccolo. Dai monti inaccessibili, attraverso deserti mai calpestati da nessun piede, sino alla fine dell'oceano sconosciuto, dappertutto, alita lo spirito dell'eterno creatore. E si rallegra di ogni granello di polvere che lo percepisce e lo ama. Quanto spesso a quel tempo ho desiderato raggiungere con le ali della gru che passava in volo sopra di me la riva del mare sterminato, per bere dalla coppa spumeggiante dell'infinito quella turgida gioia di vivere e sentire solo per un attimo, nella forza limitata del mio petto, una goccia della beatitudine di quell'essere che crea ogni cosa in se stesso e da se stesso. Fratello, il solo ricordo di quelle ore mi fa stare bene. Persino rievocare, esprimere di nuovo quella tensione, quel sentimento indicibile, innalza la mia anima sopra se stessa, per poi farmi sentire doppiamente l'angoscia della condizione in cui ora mi trovo. Davanti alla mia anima si è alzato un sipario, e il teatro della vita infinita si tramuta dinanzi a me nell'abisso della tomba eternamente dischiusa. Puoi forse dire: questo è, quando tutto passa, quando tutto scorre via con la rapidità di un temporale, e così di rado resiste nella forza intatta del suo essere, ma viene trascinato via dalla corrente, sommerso, fracassato contro le rocce. Non vi è istante che non consumi te e i tuoi cari. Non vi è istante in cui tu stesso non sia, non debba essere un distruttore. La passeggiata più innocente costa la vita a 1000 poveri vermiciattoli. Basta un passo per mandare in rovina le laboriose costruzioni delle formiche e frantumare un piccolo cosmo trasformandolo in una tomba ingloriosa. No, a commuovermi non sono i grandi, rari travagli del mondo, quelle alluvioni che spazzano via i vostri villaggi, quei terremoti che inghiottono le vostre città. Invece mi roda il cuore la lenta potenza distruttiva insita nella totalità della natura, la quale non ha creato nulla che non distrugga il suo vicino e se stesso. E così vacillo, inorridito. Cielo e terra mi circondano con le loro forze creatrici, e io vedo soltanto un mostro che eternamente divora, eternamente rumina quanto ha divorato. Ventidue agosto. È una sventura, Wilhelm. Non riesco a stare in ozio neppure a far qualcosa. La natura non risveglia più in me alcun pensiero, alcun sentimento. E i libri mi danno la nausea. Quando manchiamo a noi stessi, tutto ci manca. Ti giuro che a volte vorrei essere un bracciante, per avere la mattina al risveglio un progetto per la giornata, un impulso, una speranza. Tre settembre. Devo partire. Ti ringrazio, Wilhelm, d'aver reso salda la mia vacillante risoluzione. Già da due settimane accarezzo il proposito di allontanarmi da lei. Devo partire. È di nuovo in città, presso un'amica. E Albert... Devo partire. Dieci settembre. Che notte, Wilhelm. Ora posso sopportare qualsiasi cosa. Non la rivedrò. Oh, carissimo, non poter gettarti le braccia al collo, non poter esprimerti con 1000 lacrime e trasporti i sentimenti che mi si affollano in cuore. Sto chiuso qui dentro e boccheggio. Cerco di calmarmi, aspetto il mattino, e i cavalli da me ordinati saranno alla mia porta a levare del sole. Lei dorme tranquilla e non sa che non mi rivedrà mai più. Mi sono staccato da lei. Sono stato abbastanza forte da non tradire il mio proposito in un colloquio di 2 ore. E Dio mio, quale colloquio! Albert mi aveva promesso di venire in giardino con Lotte subito dopo cena. Io attendevo sulla terrazza sotto gli alti castagni e seguivo con lo sguardo il sole che per me tramontava all'ultima volta sopra la valle ridente, sopra il dolce fiume. Ero stato così spesso lì con lei a contemplare quello stesso magnifico spettacolo. E ora passeggiavo su e giù per quel viale a me tanto caro. Quante volte un'oscura simpatia mi aveva trattenuto lì, prima ancora che conoscessi Lotte. E come ci rallegrammo quando, all'inizio della nostra conoscenza, scoprimmo la comune inclinazione per quel luogo. In verità, uno dei più romantici prodotti dell'arte che io abbia mai visto. Prima di tutto hai l'ampia veduta di tra i castagni. Ah, ricordo, mi pare di avertene già scritto diffusamente, di come alla fine ci si trovi rinchiusi fra alte pareti di faggi, e mentre si attraversa il boschetto attiguo il viale divenga sempre più buio, finché da ultimo si sbocca in una piazzuola recintata intorno alla quale aleggiano tutti i brividi della solitudine. Provo ancora il senso di mistero che mi assalì quando vi misi piede la prima volta, in un tardo meriggio. Confusamente presagivo quale teatro di felicità e di dolore sarebbe diventata. Ero immerso da una mezz'ora nel pensiero dolce e struggente dell'addio e del rivedersi, quando li udii salire sulla terrazza. Corsi loro incontro, con un brivido presi la mano di Lotte e la baciai. Appena fummo giunti in cima, da dietro la collina ammantata di cespugli sorse la luna. Discorrevamo del più e del meno, e senza accorgercene ci avvicinammo a quel buio recesso. Lotte vi entrò e sedette, e Albert le si mise da un lato e io dall'altro. Ma la mia inquietudine non mi consentì di restare a lungo seduto. Mi alzai, rimasi in piedi di fronte a lei, camminai avanti e indietro, tornai a sedermi. Ero in uno stato spaventoso. Lei richiamò la nostra attenzione sul bell'effetto prodotto dal chiaro di luna, che dal margine della parete di faggi illuminava tutta la terrazza davanti a noi. Restammo in silenzio, e dopo qualche tempo lei cominciò: «Non passeggio mai al chiaro di luna, senza che mi tornino alla memoria i miei morti, senza che mi assalga il presagio della morte e della vita eterna. Là noi saremo», continuò, e la sua voce vibrava del più nobile sentimento. «Ma, Werther, potremo ritrovarci, riconoscerci. Lei che cosa crede? Cosa ne dice?» «Lotte», risposi tendendole la mano, mentre gli occhi mi si riempivano di lacrime. «Noi ci rivedremo, qui e lassù ci rivedremo». Non riuscii ad aggiungere altro. Proprio questo Wilhelm doveva domandarmi quando avevo nel cuore quell'addio angoscioso. Restavo seduto, tenendole la mano. «Andiamo», disse lei. «È ora». Voleva ritrarre la mano, ma io la trattenni più saldamente. «Ci rivedremo», esclamai. «Ci troveremo sotto qualsiasi forma, ci riconosceremo». «Io vado», continuai. «Vado di mia volontà. Eppure, se dovessi dire per sempre, non potrei sopportarlo. Addio, Lotte. Addio, Albert. Ci rivedremo». «Domani, suppongo», rispose lei in tono scherzoso. Pensai all'indomani. Ella non sapeva, mentre sottraeva la sua mano alla mia. Si allontanarono per il viale. Io rimasi e li seguii con lo sguardo al chiarore della luna. Poi mi gettai a terra, piangendo senza ritegno. Poi balzai in piedi e corsi sulla terrazza. E vidi ancora laggiù, all'ombra degli alti tigli, la sua veste bianca che risplendeva avvicinandosi alla porta del giardino. Tesi le braccia e sparì.
I dolori del giovane Werther di Wolfgang Goethe, letto da Rosario Tronolone.
In blu notizie.